Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città. In studio, come sempre, Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Ben trovati anche da Eliana Storri. Sabato prossimo è la festa dell'Epifania e non possiamo in questa rubrica non raccontare le storie e le tradizioni che ci sono a Roma intorno a questa festività. Nel corso della rubrica presenteremo un libro di Claudia e Luigi Manciocco dal titolo L'incanto e l'arcano per un'antropologia della Befana. Nicoletta, oggi il clou della festa è senz'altro Piazza Navona, ma non è sempre stato così.
Non è sempre stato così, soprattutto perché Piazza Navona è intervenuta per motivi, possiamo dire, legati alla moda. Perché prima era la piazza di Sant'Eustachio e piazza dei Caprettari, che praticamente una finisce e l'altra comincia, dove c'erano i famosi bussolotti, bancarelle improprio, diciamo, come termine, perché erano proprio dei piccoli camerini, diciamo. Solo che le signore che avevano la crinolina non riuscivano a entrare e quindi chiaramente si cambiò piazza andando a una piazza lì vicina,
più
perché
grande.
Veramente siamo a due passi, esatto, più grande e più comoda, quindi con maggiore possibilità anche di mettere altri casottini, diciamo, della Befana. Un allestimento che era una festa. Ricordiamoci che il mercato per Roma e per tutte le città, diciamo, fino alla metà dell'Ottocento, era un momento di incontro sociale anche. Piazza Navona, Campo dei Fiori, Piazza Navona, Campo dei Fiori, queste sono le due piazze che si sono rimbalzate nei secoli. Il mercato, ma non del mercato dell'Epifania, il mercato in generale, c'era una volta a settimana, la gente andava, comprava. Certo, il consumismo era molto lontano, per cui si comprava in determinati giorni quando c'era l'opportunità di poterlo fare. Mentre invece questo mercato dell'Epifania era lungo, perché chiaramente cominciava la settimana prima di Natale e finiva poi alla Befana, quindi c'era parecchi giorni di seguito. Ma i tempi duri di cui l'uomo si è sempre lamentato, in effetti, perché non circolano soldi, erano anche nel 1837, quando Giuseppe Gioacchino Belli invia alla moglie dei versi in italiano. Stranamente non è in romanesco il Belli, ma lo sentiamo in italiano, proprio perché non ti lamentare dei tempi troppo duri se non puoi comprare i regali per la Befana. Ricordo peraltro che la Befana non portava solo doni, ma soprattutto dolci. Dolci e carbone, ma carbone vero. E allora sentiamo i versi di Belli, che dice appunto alla moglie Maria: «Non ti lagnar che sian vuote, o Maria, perché volgon tempi sì contrari che non gira più un soldo in Befana. Se tu piene le vuoi, prendile entrambe e meglio che di zucchero e denari, empile, amica mia, codeste gambe». Cioè sarebbero queste calze, perché la Befana si distingueva proprio perché aveva le calze piene di dolci e tra i dolci c'erano anche i balocchi o i giocattoli.
Parliamo della ricorrenza religiosa dell'Epifania.
Dunque la ricorrenza religiosa è molto importante perché è l'unica Pasqua che è rimasta perché appunto tutte le altre sono state un po' messe da parte, diciamo, è la manifestazione di Cristo riconosciuto da chi? Dai Re Magi, ovviamente, no? E sicuramente questa festa è importante, anche se ovviamente nell'immaginario collettivo oggi purtroppo si dà la preferenza al Natale per dare i doni. Natale che dal nome stesso noi sappiamo che è appunto la nascita, però purtroppo questa nascita viene messa dietro, cioè il presepe dobbiamo appellarci per farlo, perché veramente purtroppo è quasi nel dimenticatoio. C'è questo albero di Natale che certo a Roma poco ci dice, perché onestamente è molto nordico, e la Befana, che era quella che portava i doni, per quale motivo? Perché era l'inverno pieno, portava i doni che erano dolci, abbiamo detto, dolci e frutta secca, perché i frutti che si mettono sottoterra, che poi ridaranno nella primavera il futuro, quindi il seme messo sottoterra che poi rigermoglierà. Sicuramente tutto questo aveva un significato molto bello, non solo dal punto di vista biologico, per essere legati ai nostri tempi, che va tanto di moda tutto quello che è biologico, ma anche sicuramente per quello che era l'aspetto anche religioso, cioè riconoscere in Gesù Cristo figlio di Dio e quindi la speranza della rinascita nostra. Oggi tutto questo è un po' sfumato, diciamo la verità, perché Gesù bambino nasce. L'altro giorno un insegnante diceva una cosa molto bella: noi facciamo una festa, ma il primo invitato, cioè l'ospite, è sempre messo in cantina, non ce lo ricordiamo più. Cioè noi andiamo a casa di uno che sarebbe Gesù bambino, lo festeggiamo, ma lui dove sta? Se non c'abbiamo neanche il presepe dentro casa. Allora l'Epifania era bella perché si concludeva anche il presepe. Si mettevano i re magi che finalmente arrivavano seguendo la stella, arrivavano nella grotta e riconoscevano il bambino come re. Quindi è tutta una magia, diciamo, che però ha profonde radici religiose. Quindi non ci dimentichiamo tutto questo, insomma.
Allora torniamo alla vecchina. Una vecchina, una strega, chi è?
Tutto, addirittura comare secca viene detta, la comare secca a Roma era anche la morte. Esatto, peraltro è molto bella perché è legata al fuoco questa figura della Befana. È una Befana che era attesa da bambini e da grandi, perché i grandi perché preparavano la festa per i bambini, e i bambini perché avevano questo stupore, questa meraviglia, questa gioia di aspettare questa vecchietta.
Anche un po' di paura.
Sicuramente, paura sicuro, perché si metteva la lettera, si scriveva la lettera per la Befana e si diceva sempre ai bambini: se sarete cattivi la Befana vi porterà il carbone e niente giocattoli. Io ancora mi ricordo che davanti al camino di casa con mio fratello mano nella mano andavamo piccoli piccoli con una paura terrificante, buttavamo queste letterine e scappavamo via, e la Befana ci rispondeva con un tappo. Mio padre scriveva la risposta con un tappo di sughero bruciato sul fuoco, e noi credevamo che fosse passata, perché poi gli si apparecchiava la Befana.
Certo.
Tutte cose molto morbide, perché ovviamente non aveva denti, perché era anziana, quindi ricotta, quindi il rosolio di mandarino, i broccoletti ripassati, insomma, tutte cose molto morbide. Per cui...
Però la cosa affascinante era il giorno dopo.
Il giorno
andare
dopo,
a vedere,
esatto, si vedeva
che aveva lasciato le molliche, aveva spostato la salvietta. Insomma, i bambini si rendevano conto che veramente la Befana era passata,
esatto,
di lì.
C'era stato un passaggio, no? Un passaggio che poi fa rinascere anche. Allora, questa gioia dei bambini poi chiaramente si risente anche negli adulti. Ma a Roma la Befana aveva anche casa, perché i bambini scrivevano, prima del 1870, le letterine alla Befana tutto l'anno in una piazza che si chiama Piazza Padella 2. Era questo l'indirizzo.
Aveva proprio un domicilio?
Sì, sì, non c'è più la piazza, perché sta dietro, tra Via del Pellegrino e Via Giulia, dietro la chiesa di San Filippino. Quella era Piazza Padella, perché era fatta a forma di padella, ecco perché si chiamava così. E lì viveva la Befana con il marito Orco, che era l'altro...
Bella coppia.
Era una bella coppia che doveva mettere paura ai bambini. Oggi gli psicologi un po' sono critici nei confronti di queste figure, però in effetti erano un deterrente, perché la paura indotta dai genitori sicuramente è una paura sicura, perché poi c'è il genitore che comunque fuga questi terrori, no? E invece, ecco, oggi questa paura non c'è più, perché tutto è possibile, quindi è un po' difficile recuperare questo senso di Epifania.
Ci colleghiamo ora con Claudia Manciocco, autrice, assieme a Luigi Manciocco, del libro dal titolo L'incanto e l'arcano per un'antropologia della Befana, Armando Editore. Dottoressa Manciocco, buongiorno.
Buongiorno a lei. Buongiorno.
Benvenuta.
Grazie.
Dunque, diciamo subito che questo non è un libro di storielle o aneddoti sulla Befana, ma è un vero e proprio studio molto approfondito. Cosa avete scritto lei e Luigi Manciocco in questa pubblicazione che non sia già stato sviluppato in altri libri sulla vecchietta con la scopa?
Abbiamo cercato di risalire alle origini di questa figura, che certamente è collegata con il regno degli antenati e dei nostri cari che sono andati nell'aldilà, e questo in tutti i popoli c'è questo forte sentimento di legame nella famiglia tra i trapassati, i defunti e soprattutto i discendenti della famiglia, quindi i bambini, attraverso i quali vengono offerti dei doni agli antenati, e questi antenati, in particolare questa grande nonna, la Befana, ad esempio, porta doni ai propri nipoti, ai propri discendenti, porta doni alimentari, quindi c'è uno scambio di doni tra i vivi e i defunti e un legame familiare che si rinsalda intorno al focolare.
10 anni fa, dottoressa, voi avete già scritto un libro dal titolo Viaggio intorno alla figura della Befana. È una vera e propria passione questa?
Dunque, diciamo che per quanto riguarda questo libro c'erano ancora alcuni aspetti da approfondire. Il libro è stato all'inizio una prima analisi sulla figura, Questa volta abbiamo voluto concentrarci di più sulla figura in sé e in particolare andare a ritrovare quei collegamenti tra la figura antica, la più arcaica, e invece quella che noi conosciamo come è arrivata fino a noi, come è conosciuta nella nostra tradizione italiana, e in particolare come si è passati dal mondo romano attraverso l'Alto Impero, l'Alto Medioevo e poi come è giunta fino ai nostri giorni.
Dottoressa Manciocco, qui in studio abbiamo la professoressa Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte, sì, ed esperta delle tradizioni romane, vorrebbe farle delle domande.
Senz'altro.
Buongiorno dottoressa.
Buongiorno dottoressa.
Dunque, il suo interessantissimo libro veramente va a fondo su tanti aspetti, no? Di questa figura meravigliosa, questa maga, questa vecchietta, questa comare secca, come dicevano a Roma, che è veramente poliedrica come immagine.
Sì, sì.
A un certo punto mi ha interessato molto la parte quando parla del carbone che porta la Befana, no? Mm-hmm. Carbone come dono del fuoco.
Sì.
Perché la Befana, dite voi, è unita all'idea del fuoco e del focolare. Ci può dire qualche cosa su questo aspetto?
Certo, senz'altro. Noi in particolare viene chiamata anche, si può dire, la nonna fuoco, perché nelle leggende appare come una meteora, per esempio agli occhi di Bragia, quindi è sempre questo legame con il focolare che hanno comunque le figure degli antenati, quindi il fumo, lo spirito. E in particolare anche il carbone, che è un prodotto del fuoco.
Certo.
Bisogna anche dire che il carbone è un prodotto del fuoco, però è anche un prodotto del legno, quindi dell'albero. E siccome anche l'albero contiene lo spirito dell'antenato, ha una forza magica, e ad esempio gli africani evocano gli antenati attraverso dei rami, e quindi c'è questa visione animistica antichissima, arcaica, che in qualche modo rende il carbone un dono magico, perché tutti i doni che sono legati agli antenati, ai morti che ritornano e portano questi doni, giocattoli eccetera, hanno sempre qualcosa di magico, di fatato in sé.
E quindi da dove proviene proprio la figura di questo personaggio così particolare? Perché lei dice che in varie culture la ritroviamo, no?
Sì.
Chiamata in modo diverso molto probabilmente.
In modo diverso, certo. Per esempio, addirittura nelle isole andamane, tanto per fare un esempio, mi viene in mente, perché ci sono comunque più vicine a noi, senz'altro, in Germania, in Austria, Bertha, Olda, abbiamo in Francia Tantarri, che ha molte caratteristiche uguali alla Bertha. Ci sarebbe tanto da dire su queste figure che portano doni ai bambini, arrivano con l'asinello, sono molto simili, premiano, puniscono.
L'asino è simbolo di pace, no? Mentre invece la nostra Befana sta sulla scopa.
Certo, questo deriva poi dalle rappresentazioni antichissime degli spiriti che volano sui rami degli alberi.
Certo.
E come dicevo, i rami che contengono questa forza magica che poi in sé. E le dicevo appunto delle isole andamane, mi stavo ricollegando, la vecchia Biliku, la quale per esempio si presenta, non so, come la vecchia delle tempeste, vive in una caverna, però... E lei è la padrona del fuoco, per esempio, ha insegnato, è una vecchia mitica, è la progenitrice della stirpe.
Certo, quindi bellissima. Le radici, insomma, vengono fuori con lei praticamente.
Sì, sì.
Senta, e le origini della festa invece?
Ecco, le origini della festa di Epifania è una festa che viene dall'Oriente, perché abbiamo già delle notizie sia da Clemente Alessandrino, ad esempio, il quale parla di una festa antichissima che si celebrava in occasione del battesimo di Gesù. E quindi l'Epifania viene vista un po' come il battesimo di Gesù e un po' come la visita dei magi, però in realtà poi nell'Epifania, che era manifestazione del Signore, si celebrava il Natale del Signore, le due feste erano collegate.
Dal V secolo mi sembra che si siano divise, no?
Sì,
se non mi sbaglio.
Si sono divise le due feste e in particolare voglio dire, se noi andiamo a ritrovare le radici della festa in Italia, potremmo citare per esempio del 700 il padre Domenico Maria Manni, un lucchese, che ha scritto proprio la storica notizia delle Befane, il quale parlava della festa di Epifania in particolare come tre momenti: battesimo del Signore, nozze di Cana e e quindi l'offerta dei magi, i magi che portano i doni al Signore. E questa festa si è sviluppata all'inizio come una rappresentazione, come una liturgia, e in secondo luogo come una rappresentazione drammatica accanto alla liturgia, con dei veri e propri personaggi all'interno della chiesa.
Certo, e quindi si è proprio è finito, diciamo, anche la manifestazione visiva e iconografica con questa Befana.
Sì. Bene.
Allora ricordiamo agli ascoltatori il libro di Claudia e Luigi Manciocco, L'incanto e l'arcano per un'antropologia della Befana, edito da Armando Editore. Il prezzo è di 20 euro, dottoressa, giusto?
Dell'Armando, nella collana di antropologia.
Grazie a Claudia Manciocco per essere stata con noi. Buon lavoro e buona Epifania, dottoressa.
Grazie infinite, moltissimi auguri e grazie ancora per le vostre trasmissioni. Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Nicoletta, allora
quindi
il Belli ci accompagna come sempre nelle nostre puntate.
Abbiamo addirittura una trilogia qui, no? Perché veramente è molto bello, diciamo, prima dell'attesa, questa vigilia dell'Epifania, che è tutto preparato, tutto pronto, arriva la vecchietta con i doni che prepara appunto poi questo mondo futuro, ma i bambini erano legati a questo. E se mi permettete, il Belli ci dice veramente questa attesa con una vivacità incredibile. Prima abbiamo detto che la moglie di Belli si lamentava perché non c'erano tanti soldi, no? E il Belli, voglio dire, stava abbastanza bene alla fine quando scrive quella poesia alla moglie.
Cioè, due soldi l'ha fatti con questi sonetti?
Non tanto con i sonetti, quanto proprio anche con un lavoro, e poi anche la moglie stava bene, quindi diciamo che aveva... Però anche a loro, certo, non è che...
Non se la spassavano abbondava,
esatto. Qui invece vediamo due persone del popolo che stanno veramente a fare i conti una con l'altra per fare i regali ai bambini. E che cosa dicono? Cioè, qui tutti quanti ci prendono per il collo perché la Befana e tutti quanti sanno che dobbiamo comprare. Allora che faccio? Io vado alla fine, quando svendono tutto, e quindi le cose me le regalano quasi.
Una sorta di saldo.
Esatto, sono due amiche che si incontrano. La vigilia di Pasqua a Befania. La Befana, ali figli, è necessario de fatela domani, sora teta? In giro oggi a crompaccia è troppa folla. Ali mi, gliela fa nell'ottavario, a chiunque m'accosto oggi me bolla. E come a Sant'Ustacchio è qui al sudario. Dietro la chiesa del sudario, dietro Sant'Andrea della Valle, per capirci, c'era un altro mercatino della Befana. Oltre a Sant'Eustachio.
E quindi lei non si voleva far spellare.
Esatto, sia lì che là ti spellano. Dunque, per 8 giorni io me la svario, e al fine, se sa, chi venne, ammolla. Azzeccate c'è un po' d'un artarino oggi che ne chiedevano 8 gnocchi, e d'una pupazzaccia un bel secchino. Mo ognuno cerca di cacciarve l'occhi, ma quando sembra chiudere il botteghino, la roba ve la danno per bagliocchi. E quindi lei aspetta con pazienza.
Aspetta i saldi,
brava.
Qui c'è in giro oggi a comprare, c'è troppa folla. Quindi il problema non è attuale,
no.
Già da allora.
Sì, cioè, non ci si girava quasi. Abbiamo detto che hanno dovuto cambiare, no, per questi vestiti. Quindi veramente la folla andava perché si comprava tutto. Non c'erano i negozi come abbiamo oggi, no? Quindi erano pochi punti vendita, diciamo.
Concludiamo con la notte della Befana,
che è deliziosa, veramente di una tenerezza infinita, perché qui si vede il bambino che vuole sentire questa Befana che arriva. Mamma! Mamma, la risposta della madre, dormite, io non ho sonno, e fate dormire chi là, sor demonietto. Mamma, me voglio alzare? È giusto, ma a letto, non ci posso sta più, qui me sprofonno. Io non bevesto, e io mo chiamo nonno. Piccola cosa, i nonni vivevano in famiglia, c'era ancora la famiglia patriarcale, no? Ma non è giorno, e che mi avevo detto, che ci mancava poco? E beh, v'aspetto. A uffali meloni e non li vonno, altro detto romanesco, quando c'ho i meloni costano niente, non li vogliono nemmeno. Mamma, guardate un po' se ci si vede, ma te dico che è notte. Aio, che è stato? Oh mio Dio, mi ha piato un granchio a un piede. Via, state zitto, mo attizza il lumino. Sì, e poi vedete un po' che m'ha portato a Befana la cappa del cammino? Tutto, anche il granchio al piede, cioè un crampo al piede, pur di far alzare la mamma e vedere la Befana
era arrivata la Befana. Ancora qualcosa da dire in conclusione?
Dunque, la Befana aveva anche, abbiamo detto, sempre un futuro, no? E chi reciterà alla mezzanotte del 6 gennaio un'antica e rituale preghiera, senza dimenticare di aggiungere 3 pater per la Santissima Trinità e 1 per l'angelo della Buona Nuova, potrà star certo che la notte stessa in sogno riserverà tutto quello che lui sognerà si avvererà nell'anno che è appena cominciato.
Allora, grazie a Nicoletta Fattorosi Barnaba, che come sempre ci ha portato per mano a visitare le tradizioni della nostra città. Ti auguriamo una bella festività dell'Epifania.
Grazie anche
insieme,
a tutti voi.
Ovviamente alla redazione di 105 Live, veramente anche un buon anno. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E intanto ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri.